manco anche le notizie di casa, cosa possiamo dire? Abbiamo già arrivato un buon Natale, un assaggiato bello, però, e poi mi sembra anche altrettanto bello che adesso invece è realizzato il tempo della normalità. Una volta si chiamava tempo per anima, tempo ordinario, adesso con la liturgia non si può più chiamare così, ma noi lo vediamo lo stesso così, cioè il tempo delle cose normali, che non è male,
anzi.
E quindi ci sono due incontri che qui vi richiamo, sempre senza sbagliare le date, spero. Uno è un'occasione, credo, molto bella, diciamo così, è rivolto a questa, uso una parola che non uso mai, che non mi piace, una parolaccia, gli operatori pastorali, che vuol dire tutti quelli che collaborano. Non c'è Roberto?
No, sono più un dominio.
Per tutti quelli che collaborano, quindi vuol dire consiglio pastorale, catechiste, liturgia, lettoria, ma un po' tutti quelli che collaborano per l'economia, segreteria parrocchiale, c'è un'occasione di incontro con il vicario episcopale nuovo di Milano. Sapete che non è più un signor Erminio Descalzi, rimasto vescovo di Sant'Ambrogio, ma non è più vicario episcopale per la zona di Milano, ma è questo Carlo, un signor Carlo Faccendini, molto bravo, e quindi mi sembra una bella opportunità, se uno può, sabato mattina dalle 10 alle 18 qui,
anche di più,
qui comodi, siamo in casa. Questo è il primo incontro. Il secondo è un incontro di verifica, di verifica delle crisi della natalizia che faremo, ricordo questo, il 30, mercoledì, vero?
Sì,
mercoledì 30, a che ora? Alle ore 21. Ritengo sempre importante questo incontro perché penso che sia molto prezioso ritornare sulle esperienze significative che uno fa nella vita, anche rispetto alla fede, no? Cioè, un racconto di quello che è accaduto, che ci chiede un po' di ripensare. Questa cosa è, secondo me, molto, ogni volta molto importante. Quindi sarà per una bella occasione, anche questo caso di riscontri un po' di più che positivi, e quindi potremo scambiarci un po' di. Dunque, capitolo 8 del Vangelo di Marco.
No,
ci mancherebbe. Capitolo 6 del Vangelo di Marco, abbiamo visto allora nel capitolo 5 c'è stata una sorta di pausa narrativa, no? Perché mentre abbiamo percepito la velocità del racconto di Marco che venne e fece e parlò, dà il senso dell'incalzare degli avvenimenti, ma invece nel capitolo 5 abbiamo tre miracoli raccontati in ben 43 versetti, quindi vuol dire proprio che per un attimo, così come aveva fatto una zoomata, possiamo dire, sulla predicazione di Gesù nel capitolo 4, le parabole, così fa una zoomata sull'azione taumaturgica di Gesù nel capitolo 5, i miracoli. Siccome in tutto il resto del racconto diceva continuamente che Gesù predicava e guariva senza soffermarsi, in due capitoli, vedete, la struttura narrativa è proprio un gioiello, no? Mentre prima racconta così la predicazione di Gesù e i gesti di bene in maniera molto veloce, rapida, dandoci il senso della sequenza, poi per due capitoli si è fermato, prima sulla predicazione, poi sui segni. Capitolo 6 fa un po' da giardiniera, nel senso che la distribuzione del capitolo dentro la struttura narrativa si può discutere, qualcuno dice che fino con la chiusura del versetto 12 finisce una prima parte del Vangelo e si apre una sezione dedicata un po' ai pani, così chiamata sezione dei pani. Si può anche però leggere il capitolo 6 nella sua interezza, come lo faremo noi, no? Ma un pochettino riassume e chiude la prima parte di Gesù che gira per la Galilea e guarisce e predica e le diverse reazioni che abbiamo visto, e si apre un punto che è un po' il vertice di questa azione di annuncio del regno, ma anche il suo punto critico, perché vedremo in particolare il capitolo 8 che tutto va verso una cesura, la crisi cosiddetta di Cesarea di Filippo, cioè Gesù capisce che la sua predicazione non sembra ottenere grande frutto. Leggiamo l'intero capitolo e poi facciamo parte. Partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosef, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui tra noi? Ed era per loro un motivo di scandalo. Ma Gesù dice loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando. Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacco, né denaro per la cintura, ma di calzare sandali e di portare non portare due tonde. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanete lì finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Cacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, a sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è insorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava molto. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non voglio opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione, gli portò la testa su un vassoio, lo diede alla fanciulla e la fanciulla lo diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo portarono in un sepolcro. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. E vedi, disse loro, venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono che da tutte le città corsero là a piedi o di precedenza. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatta tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che andando per le campagne, i villaggi nei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma gli dissero: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 pani e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Presi 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro. E divise i pesci tra tutti. Tutti mangiarono a sazietà. E dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato il bagno erano 5.000 uomini. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva a Bezzania, finché non avessero congedato la barca. Quando li ebbero congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul venire della notte andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassare. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ed egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto del pane. Il loro cuore, infatti, era in lui. Compiuta la traversata, giunsero a terra, e fino a terra giunsero a Genezaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe, e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli delle barelle, sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E l'acqua lo giungeva, in villaggio, città o campagna, li ponevano i malati sulle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quando lo toccavano venivano salvati. Allora potremmo riconoscere almeno questa struttura del capitolo, a parte la prima parte su Nazareth, che un po' riprende il capitolo terzo. Abbiamo anzitutto il tema della missione di 12, poi c'è un'interruzione, poi riprende il tema della missione perché c'è Gesù di raduno, classico struttura di inclusione di Marco, ma Marco ama molto questo modo di raccontare, inizia una cosa, ne mette in mezzo un'altra, che sembra non c'entrare niente, tutta la storia di Erode, vedremo. Poi torna al tema della missione, perché i discepoli ritornano, e però insieme cercano un riposo, e ora il clou questa sezione è la moltiplicazione dei pani. si conclude questa parte come si era concluso il capitolo 4, con un passaggio sul mare. Là c'era la tempesta, qui c'è Gesù come un fantasma e la paura dei discepoli. Quindi la conclusione è somigliante, quasi sembra una replica della scena del capitolo 4. Veniamo alla prima parte, Gesù a Nazareth. È come il ritorno al punto di partenza dal quale era giunto. Il capitolo primo si dice: venne Gesù da Nazareth. No, adesso torna a Nazareth. Quella Nazareth rispetto alla quale lo aveva cambiato. Io ho accennato, anche se non l'abbiamo fatto in maniera analitica, no? Come nel capitolo terzo appare una cesura molto forte nei confronti dei legami familiari. Gesù sembra chiedere a sé e ai suoi discepoli di non lasciarsi fagocitare dalle proprie origini, di non essere prigioniero dei familiari che venivano per prenderlo e portarlo a casa, perché dicevano il fuori di sé. Quindi c'è questo tema un po' inquietante nel Vangelo, di una rottura. E dunque Gesù torna proprio al punto di origine da cui era partito con un taglio. Potremmo dire come affrontare questa ferita interiore, personale, con la propria origine. E torna in un modo diverso, non torna come dire da bambino. Era uscito che era già un uomo, ma senza una propria vocazione. Uscito da Nazareth trova la sua strada, la sua vocazione, il battesimo, adesso ritorna che era un altro. Immaginate cosa poteva voler dire entrare in un paesino come era Nazareth, cioè una roba che ha fatto a casa. Entra un rabbì con uno stuolo di discepoli, scandalo. Subito immaginiamo le reazioni, no? Meraviglia, stupore. Infatti si dice che tutti erano stupiti. Lo stupore è lo stesso, potremmo dire, di quando nella prima scena, capitolo 1, entra nella sinagoga di Cafarno. La questione è: lo stupore cosa diventerà? Fede o scandalo? Qui diventa scandalo. Il punto di partenza è sempre questo, no? La percezione di un fatto nuovo, non consueto, che ti mette dentro delle domande. Ma il problema è l'esito di questo percorso. Dunque Gesù torna nella sua patria, ma torna nuovo, e appunto rimanevano stupiti, e questo stupore prende forma in una duplice serie di domande, sono molto interessanti. La prima serie è: da dove viene la sapienza e la potenza di Gesù? Ricordate che era lo stesso problema del capitolo terzo, i farisei gli chiedevano: da dove ti viene questo potere? Lui fa i miracoli nel nome del demonio. E Gesù dice: se io faccio i miracoli nel nome del demonio, vuol dire che il demonio mi dice se stesso, altrimenti vuol dire che il tipo di Dio qui. Quindi il problema è: da dove ti viene? Qual è l'origine? In qualche modo, la seconda domanda, perché l'origine è proprio, vuol dire qual è il mistero che ci sta dietro. Chi sei tu? La questione dell'origine è la questione dell'identità, ma chi è Gesù? La seconda serie di domanda tenta di circoscrivere questo problema riportando Gesù ai parametri noti. Infatti la seconda domanda è: ma non è costui il falegname, il carpentiere, un lavoro tutto sommato modesto, figlio di Maria, fratello di Giacomo, Iosef, Giuda, Simone e sua sorella che stanno qui tra noi? Lo riportano nella propria confine familiare, lavorativo, sociale. E qui abbiamo una prima descrizione abbastanza dettagliata della famiglia di Gesù: tre fratelli, due sorelle non nominate, il padre che non c'è. Quindi è strano come Gesù. Quindi, sapete, vi ho già accennato la questione esegetica di chi sono questi fratelli, queste sorelle. Il Simon Dure sorelle è citato un po' più avanti, ma normalmente dal secondo secolo in avanti l'esegesi patristica in genere trova soluzioni per dare ragione di questo testo in due modi: o dicendo che appunto qui si dice fratelli ma si intende cugini, oppure dicendo che appunto Giuseppe non c'è perché era anziano, probabilmente morto. Allora vuol dire che Maria ha sposato un uomo anziano, c'era un istituto che prevedeva, aveva già dei figli questo, quindi questi sono fratelli del primo letto, ma non di Maria. Di per sé tutto questo il testo non lo dice, tanto che per esempio tutta la corrente esegetica protestante dà per scontato che questi sono i fratelli di Gesù, punto e basta. Non c'è problema. Va bene. Come poi giustificare la verginità di Maria, il senso di dare la verginità di Maria, anche quello si può aprire un capitolo, no? Cioè è chiaro che questo è parte del dogma, ma nel senso che si dice che il concepimento e la generazione di Gesù è una nascita speciale, assolutamente singolare, fuori serie, non secondo le dinamiche umane, per cui appunto in quella nascita l'uomo, non c'è stato concorso l'uomo, ma il resto non è cogente al dogma, no, è una sua irradiazione, per cui si possono anche togliere qualche... l'altra questione delicata di questo, per cui si è sentito la necessità di giustificare la non fratellanza in senso stretto, è questa domanda: come mai dopo la morte di Gesù, cioè, se c'erano dei fratelli di sangue, sarebbe stato naturale che avessero, che avrebbero trovato un posto abbastanza decisivo? Ma di per sé questa cosa non è così cogente, perché appunto Gesù ha fatto un taglio nei confronti della sua famiglia per Gesù. Vabbè, lasciamolo lì. La cosa interessante è comunque che Gesù non si lascia prendere, non si lascia prendere la sua risposta, perché appunto la reazione finale è l'incredulità, è lo scandalo. Lo scandalo è la dell'inciampo che impedisce a Gesù di operare, tant'è che si dice che poi non potrà operare, non potrà predicare, farà pochi miracoli perché si scandalizzava della loro incredulità, cioè si meravigliava della loro incredulità. Loro sono scandalizzati come di chi non accetta qualcosa che non rientra nei parametri della loro testa. Vogliono ricondurre Gesù alla loro comprensione, a quello che, lui, che loro sanno di lui. E da sempre questo è, come dire, lo scoglio, lo scandalo, nel senso di inciampo che impedisce di apprezzare e che dunque, notate, impedisce anche a Gesù di operare. Cioè la potenza e la sapienza di Dio non sono comprensibili senza la fede. Se non c'è la fede non ci sono i miracoli. Se non c'è la fede non si capisce la predicazione. Così come nel capitolo 4 aveva detto che per quelli di fuori tutto avviene in parabola. Solo voi che avete creduto potete capire il mistero, a voi è dato di comprendere il mistero. Perché vi fidate, se non ti fidi, le parole non parlano, la sapienza non si lascia comprendere. Se non ti fidi, i miracoli non avvengono. Quindi il miracolo non è ciò che c'è un miracolo e allora credo. Credo e avviene un miracolo anche impossibile. E Gesù può operare l'impossibile. La risposta di Gesù è interessante perché da una parte, come dire, immaginiamo che Gesù abbia potuto elaborare questo rifiuto, cioè questa incomprensione, questo fraintendimento. Lo fa citando una specie di proverbio: nessun profeta è disprezzato da nessuno di suo padre tra i suoi parenti in casa sua. Interessante la progressione, perché dice proprio il triplice livello da cui Gesù si è dovuto liberare, no? Che vuol dire la parte, il circolo più ampio, la patria, l'etnia, e alla fine vedremo che neanche il popolo ebraico, neanche l'etnia nel senso etnico, no? Conterrà Gesù. Nel capitolo 8 lo vedremo andare ai pagani. Quindi Gesù in qualche modo capisce, intuisce proprio attraverso questo scontro con i suoi familiari, capisce che la sua destinazione è più grande. I confini etnici non racchiudono la fede di Gesù. Neppure quelli del clan, del clan inteso appunto dei suoi, suoi nel senso più largo del termine. Il familismo è una brutta bestia, no? Perché ci sono le distinzioni sociali, etniche, ma poi ci sono anche quelle proprio dei parenti, possono diventare veramente una tomba, una prigione. E poi ancora più forte quelli della sua casa, che ovviamente hanno una forza cogente, ancora maggiore, ti conoscono, ti hanno visto in faccia, sanno tutto di te, chi puoi essere? E dà il segnale di una linea interpretativa sulla sua identità, chi è Gesù? E gli si definisce profeta, in qualche modo indirettamente dice un profeta, dunque è un profeta. Si meraviglia delle opportunità, ma poi riprende il gioco. E questa è la forza di Gesù, e cioè non schiva gli ostacoli, non li schiva. Paradossalmente l'ostacolo lo fa ripartire. Se qui deve scontrarsi con l'incredulità dei suoi, è quello che dice, che non ti capiscono buono. Esattamente qui capisce che deve andare più avanti. E il pubblico finisca, riprende. E questa è la bellezza anche del Vangelo di Marco, che progressivamente lo vediamo, parte da Cafarnao, si allarga, poi arriva a Nazareth e pum. È come se da lì anche la Galilea comincia a stare distretta. È come se l'ostacolo, anziché bloccarlo, lo rilancia. E il primo rilancio è subito l'irradiazione, potremmo dire, della sua missione tramite il mandato ai discepoli. Questo è un testo bellissimo, che noi ovviamente non possiamo troppo fermarci, però è proprio la fotocopia, nel senso che la missione dei discepoli è quella di Gesù. Sostanzialmente le stesse cose, da loro il medesimo potere, predicare e compiere con Gesù, che sono i due assi portanti del ministero di Gesù, la predicazione, l'annuncio del regno, che si convertissero, e i segni di bene che dicono la nuova creazione, che è il regno di Dio. In qualche modo, prima, il principio di questa missione, però, è un richiamo alla vocazione, chiamò a sé i 12 e prese a mandarli. Questo è il terzo grado, potremmo dire, della chiamata. La chiamata dei discepoli qui si compie. Il primo livello è una chiamata personale. Incontra i discepoli sul lago, nel capitolo 2 incontra Matteo. Il secondo livello, capitolo 3, salì sul monte, chiamò a sé quelli che volle, perché stessero con lui. E anche per il popolo. Però qui è forte la percezione che è una chiamata che stabilisce delle relazioni, che crea un team, un gruppo, che sta perché è raccolto attorno a Gesù. Siamo chiamati pescare, questo è. Qui si esplicita meglio che la chiamata non è per sé, la chiamata per il discepolo non è un privilegio personale. I privilegi discepoli non ne hanno nessuno. Io amo sempre dire così, no? Che Gesù ha fatto miracoli a tutti, ma non ne ha fatto mezzo ai suoi, capito? Se non il miracolo alla suocera di Pietro, che si discute se sia un miracolo o arriva la suocera, per dire che la chiamata non ha nessuna forma di privilegio personale. Insomma, se Gesù ti chiama, stai attento, non te ne passerà una. Non te ne verrà risparmiata nessun problema. Piuttosto, la chiamata è per un mio. È a favore di terzi. È tutta la chiamata. La chiamata di discepolo, di ogni discepolo, è esclusivamente questa. Vivere la propria vita, la propria relazione col Signore, la propria fragilità, la propria debolezza, le proprie forze, vivere la propria vita a favore di terzi. Perché anche altri credono. Tutto. E da qui l'invio, le condizioni per diciamo, qui c'è una specie poi di, lo chiamano spesso così, il breviario della missione, no? Il direttore, insomma. quando si parte, come si va. Semplice, sono due condizioni. Il primo, si va a due. Questo per una ragione semplicissima, ma duplice ragione potrebbe avere. La prima è che la testimonianza, anche dal punto di vista rabbinico, si diceva sempre, non vale, la parola di cui vale più che quella che è. No? Loro devono testimoniare il regno. E quindi due testimoni, la testimonianza di due persone è più credibile di quella di un singolo che potrebbe avere le sue. E non è male questa cosa qua, eh? Noi siamo abituati. Se tu vedi, se te la conta bene uno, potrebbe essere il suo pallino. Se già sono in due a contartela allo stesso modo, dici, beh, non è il pallino di uno. Quindi secondo me questo non è banale, eh? Ma poi c'è l'altro aspetto, e cioè che l'annuncio del regno, che è la comunione, che è il mondo in cui gli uomini possono vivere in comunione con Dio. Ora, come fai ad annunciare la comunione da solo? La comunione sì, la si annuncia anzitutto per quello che uno è. Che due discepoli riescono ad andare d'accordo è già un miracolo. È il regno di Dio che chiede. Se un marito e una moglie vanno d'accordo, è un miracolo. Veramente un miracolo. Un miracolo più grande, vuol dire che il regno di Dio viene. Se dei preti vanno d'accordo, è un miracolo. Vuol dire che il regno di Dio viene. Se dei laici e dei preti vanno d'accordo, è un altro miracolo. No, cioè, se lo pensiamo così, è proprio così. Non può essere altrimenti. Da soli non puoi annunciare. Seconda condizione è l'equipaggiamento, che sostanzialmente non deve avere niente. Cioè devi essere povero. La povertà è l'unica risorsa chiesta di scelta. Perché se sei povero, beh, anzitutto non farai merce di scambio. Io ti do il pane, i soldi, l'aiuto, così tu poi credi. Come Pietro quando poi dirà ai ragazzi dell'apostolo, non ho né oro né argento, non ho niente da darti, quello che ho te lo posso dare nel nome di Gesù Cristo, alzati. Ho Cristo davanti. Se sei povero, il fare dipende, ma fatti accorgere, dovrai chiedere ospitalità. Ed è un atto per cui tu ti metti dal basso, non ti elevi. Questa è la lo spiega bene Marco dando cinque divieti e due concessioni. I cinque divieti sono non il pane, quindi non portarsi da mangiare perché uno lo deve chiedere, non la bisaccia, quindi non i soldi, non portare strumenti e denaro, non bastone e non la seconda tunica. Cioè chi viaggia veramente dovrà dipendere dall'ospitalità, dalla bontà degli altri. Le uniche due concessioni sono il bastone e un paio di sandali. E questo sembra che la situazione sia più quella dell'Esodo, no? Quando si mangerà la Pasqua con il bastone, i sandali calzati, perché si annuncia la festa del regno che viene, della vittoria sul male. Quindi il bastone è poi il simbolo dell'autorità conferita. Quindi diciamo così, queste due concessioni sono simboliche che dicono qui avviene la festa del regno di Dio. E poi seguono le istruzioni rispetto all'accoglienza, che può essere positiva o negativa. Quella positiva dice non andate di casa in casa, non sceglietevi la casa migliore. La prima che trovate va bene, rimanevano poco tempo, pochi giorni, e poi ripartite. La seconda istruzione, se non vi accolgono, scuotete la folgore. Questo è un oggetto simbolico che compivano gli ebrei prima di entrare nella terra promessa. Prima di entrare nella terra promessa si scoprivano i calzari per togliere la terra non santa. Vogliamo dire che quello era territorio, terreno sconsacrato, perché la terra consacrata è un giudizio. Quindi chi va è vulnerabile, non ha niente, non ha difesa, è nelle mani, totalmente nelle mani dell'altro. Ma insieme è fortissimo, perché se lo accolgono tutto è possibile. se non lo accolgono peggio che zoccardi. Peggio che zoccardi. Ecco, questa è l'invio della missione. Provvisamente interrotto, ci avete detto questa digressione su Erode. Ve la faccio breve perché sennò vedo già che mi sta scappando l'orario. E facciamola così, ve la riassumo. Perché mette qui Erode? E in realtà si capisce. All'inizio del capitolo ha detto: un profeta non è rifiutato che non nella sua patria. Dunque la profeta. Ma qual è la sorte dei profeti? Mediamente la sorte dei profeti è non solo non essere compresi, ma di rimetterci la terra. Allora ecco che, dopo che sono partiti i discepoli, prima che rientrino, si apre una digressione sulla fine di Giovanni Battista, che Gesù mette qui perché sicuramente la fine di Battista è stato un elemento fondamentale per la coscienza di Gesù, per elaborare il senso della sua missione, cioè per dire che cosa mi sta capitando. La fine di Gesù è questa, che egli imparava da quello che gli succedeva. Ora Gesù si trova a doversi misurare con una incomprensione. E allora comincia a pensare al futuro, a dire, ma cosa succede adesso? Che cosa accade? Ripensa Giovanni, profeta. Che cosa è successo? Che cosa è successo Giovanni? Allora forse questo è il futuro che si prepara, che si prefigura. Allora, la presenza qui del racconto della morte di Giovanni è una prefigurazione del destino che Gesù, piano piano, sta imparando a elaborare per sé. Chi è Gesù? È un profeta, ma chi è il profeta? È colui che è incompreso, è colui che viene rifiutato. Tutto questo nel percorso sull'identità di Gesù, perché all'inizio si dice che Erode, sentendo parlare di Gesù, si faceva alcune domande e su Gesù lascia ventilare tre ipotesi: che sia Giovanni Battista risuscitato, che sia Elia o che sia uno dei profeti. Saranno le stesse domande, le stesse risposte che daranno i discepoli al capitolo ottavo, lo faremo più avanti, quando ci sarà una prima conclusione sul mistero: chi è Gesù? Sapete che questo lì è il mistero del Vangelo di Marco. Chi è Gesù? Chi è? Al capitolo 8 si darà una prima risposta, la darà prima. E lì le tre risposte che prima i discepoli daranno sono le stesse. Quindi vedete che c'è un collegamento. È come dire, dunque Gesù sta riflettendo su chi è, chi sono, qual è la mia vocazione. E i discepoli poi si faranno le stesse domande. Qui le anticipa in bocca di Erode, il quale dice appunto: Giovanni risuscitato, possibile che sia rifiutato Giovanni, però istituisce un legame tra Gesù e Giovanni. Elia, sapete, era l'ultimo profeta che doveva arrivare prima del Messia, o uno dei profeti. In ogni caso la linea è quella profetica, ci azzecca per certi versi, ma sfugge il mistero di Gesù. E poi la digressione su Giovanni, un dramma in tre atti, potremmo dire, è costruito molto bene. Prima si presentano i protagonisti: Erode, chiamato re, ma in realtà non era re, era, se non mi ricordo più il titolo preciso, un amministratore della zona, no, dell'impero romano, però si vantava del termine regale, no? E aveva anche per sé una proiezione messianica quasi, Erode da una parte, Giovanni Battista, che qui si dice che aveva un bel rapporto con Erode, interessante questa cosa qui, In realtà Erode ascoltava volentieri, come uno che ascolta una voce che non riesce a far tacere dentro di sé, ma che non, poi non segue, come la coscienza, che uno la sente, gli rimanda, ed Erodiade, moglie del fratello di Erode, che era Filippo, ancora vivente, e quindi non poteva essere sposato. E Giovanni lo accusava, gli diceva. Ora Erodiade, si presenta al dramma, voleva far fuori Giovanni, ma non poteva. non poteva perché appunto era sotto la protettiva di Erode. Quindi il dramma, il primo atto presenta il dramma, ma non si può sciogliere perché in qualche modo Giovanni è bloccato, è imprigionato, però è anche intoccabile. Però avviene un fatto che sblocca la cosa, una festa, e nella festa poi qui ci sono tante domande, l'esempio che si fa, ma si ballava nelle feste, non si ballava. Nelle feste ebraiche il ballo non è sempre visto bene, e la danza è come un momento in cui si perde il controllo di sé, una sorta di euforia. Ma la festa dei Purim in genere si dice che bisogna darsi alla gioia fino a perdere il controllo di sé, e così accade. Un momento di euforia, di danza, no? Erode è colpito dalla figlia di Erodiade, che non è sua figlia, anche perché sono insieme da poco. È la figlia di primo letto, anche se lui mangia in fondo un pochettino, però Giuseppe Flavio racconta bene nella sua storia questo la genealogia di Erode, e si sa appunto che aveva preso la moglie del fratello, che aveva la figlia, eccetera. Quindi danza, ed Erode si perde il controllo. Qui c'è proprio la percezione di come Davide, ricordate Davide. Peccato con la è la percezione che ogni tanto, ogni spesso i freni inibitori vengono meno, perdi il controllo, poi dici cose di cui ti prendi, poi me l'hai detto, e dopo lì Erode è bloccato tra la paura di far figura e ormai il cedimento nei confronti del piacere di questa ragazza che ha parlato. E tutto poi precipita rapidamente, ti racconto proprio anche un bel dramma, testa tagliata, che va prima nelle mani dei giustizieri, poi della figlia, poi della madre, e i discepoli prendono il cadavere e lo mettono a sé. Gli esegeti trovano che c'è un parallelo interessante tra questa struttura narrativa e il racconto della passione. Pilato, come Erode, si troverà nella stessa situazione, farà cose che non voleva fare, ma lì ci sono gli avversari, i sacerdoti, che vorrebbero intervenire ma non possono perché non hanno il potere. E allora è che la folla, un po' come lo dire, crea quel clima che costringerà Pilato a fare ciò che non vuole. C'è uno studio proprio fatto apposta per dire le due descrizioni sono esattamente speculate, raccontate al suo lato. Come dire, la morte di Giovanni Battista è veramente prefigurazione di quello che sarà descritto. Oh, ma commette qui questa scena che in qualche modo dice qui succede qualcosa. Gesù comincia a capire qualcosa di sé, e questo qualcosa di sé ha a che fare con il destino oscuro di lotta, il destino di un profeta sconfitto. Riprende la narrazione, una propria digressione, e poi ricomincia a raccontare con il ritorno dei discepoli. Bellissimo questo pezzo, e qui comincia quella che viene chiamata la sezione dei pani, perché c'è tutto che va dal capitolo 6 al capitolo 8, come c'è la seconda moltiplicazione dei pani. Vedremo poi, adesso non ve lo racconto perché ci sono due moltiplicazioni dei pani nei sinottici, in Marco e in Matteo e in Luca, non sono sicuro di Luca, Matteo sicuramente, e poi c'è Giovanni che ne ha una sola, perché questo sdoppiamento, poi lo vedremo, una è più per il popolo ebraico, l'altra è per il popolo, è come l'ampliamento della missione di Gesù, stavo dicendo. Ma questa sezione dei pani è ben descritta da alcuni termini, si parla sempre di mangiare, anche nel capitolo 7, che è quello su discussione intorno al digiuno, la questione che su cui verte tutta la questione è mangiare, digiunare, avere un pane, moltiplicare i pani, i discepoli si lamentano perché hanno un pane solo, è proprio la sezione dei pani, cosiddetta, cioè proprio un'unità narrativa del vocabolo. E poi un tema ricorrente interessante è la barca. L'abbiamo vista molte volte, capitolo terzo, capitolo primo con la chiamata, capitolo terzo con Gesù che predica sulla barca, capitolo quarto Gesù che predica sulla barca, e poi ancora quando va nel mare la tempesta sedata, la ritroviamo qui e la ritroveremo anche più avanti nel capitolo 9, quindi ottavo. Quindi c'è questo tema che è un po' vi dicevo, l'immagine della Chiesa. Dunque Gesù comincia una seconda fase della sua missione, che è l'istruzione dei discepoli. Se nella prima parte, la fase galileica, è l'annuncio alle folle, poi piano piano Gesù si dedica con maggior precisione ai suoi, anche perché i suoi non capiscono. Ecco, questo sarà un grande tema dei discepoli tolti, incredibili, che non fanno paura. Dunque, tornano dalla missione, andare e tornare sono come i movimenti fondamentali della missione. I discepoli devono andare e poi devono tornare. Poi vengono rinviati e poi devono tornare. È come un movimento di diastole e sistole che permette di non morire. Se non vanno, Gesù non sopporta quelli che stanno attaccati alle soltane. Dopo un po' li cambia. Ma guardate così. Nella fede, anche nella vita di fede, se uno sta troppo attaccato alle soltane del Signore, dei preti, senza trovarsi in prima linea ad annunciare il Vangelo, dopo un po', come l'orto, dopo due giorni puzza. Via, andare nel mondo, tra la gente, poi tornare. Poi tornare. Perché hai bisogno di raccogliere, di rilavorare, di ripensare. Hai delle domande, hai delle gioie, hai degli successi. E beh, allora lì, da lì in avanti, Gesù è pronto ad ogni istruzione. Ma se non hai fatto esperienza, dopo un po'. Sono come quei percorsi di certi, non è scritto, ma di certi gruppi parrocchiali che si formano, perché non sono pronti per andare. E basta, sta formazione, andate, fate qualcosa di buono. State in mezzo alla gente, vedrete che dopo uno torna con molte domande e la formazione viene dal senso. Ma se continui a formarti, siamo come quei bambini ipernutriti, ma che non lavorano, per mangiare bisogna lavorare, andare e tornare. I movimenti sono questi qua. E Gesù si preoccupa dei suoi, no? E mostra loro il luogo dove fermarsi. È un luogo deserto, in disparte, lontano dalla folla, per riposare. Questo è un Vangelo che noi dovremmo tenere in mente. Ogni tanto dobbiamo prenderci il tempo di riposare, di tirare il fiato. Poi un'opera impossibile. Non funziona. Interessante che neanche Gesù riesce. Gesù. Perché dice che non avevano tempo neanche di mangiare, perché tanta era la folla che andava e veniva. E appunto il luogo è un luogo deserto, perché per Gesù un luogo deserto, un luogo dove dopo andrà, si dice alla fine, capito, che si ritrova su molte pregare. Perché ci sono momenti nei quali Gesù ha bisogno di ripensare. È quello che viene chiamato da Benoit Standard il secondo ritiro di Gesù. Il ministero di Gesù è come scandito da quattro ritiri, così lui dice schematicamente, ma è interessante. Primo ritiro è il deserto, appena dopo il battesimo, e lì ha capito la sua vocazione. Qui, di nuovo, sente il bisogno di ritirarsi. E lo sente anche per i suoi. Perché? Perché qui bisogna elaborare il successo. Bisogna capire cosa fare di fronte all'apparente fallimento. Non sta funzionando bene. Perché? Ha bisogno di ripensare. Che cosa sarà? Come deve essere il messaggio? Come deve essere profondo? Qui bisogna pensare. E pensare per Gesù vuol dire pregare. Rimanere aperto in quello spazio di relazione col Padre nel quale riceve una rivelazione. E per i discepoli sarà stare con Gesù. E per i discepoli la preghiera sostanzialmente è stare con Gesù. Stare nello spazio di Gesù. Gesù è aperto al Padre, allora anche i discepoli potranno forse intuire qualcosa del mistero che sostiene la vita di Gesù. Questa è la prima. In realtà questa operazione desiderata da Gesù è impossibile. È impossibile perché la folla preme. Ed è Gesù dice di precederlo con la barca, di salire sulla barca, di andare avanti. Ovviamente avete in mente l'acqua, no? Semplicemente prendono la barca, si spostano sempre sulla stessa parte della costa, ma la folla capisce dove va e gli ambienti li precede.
Dobbiamo immaginare questa
acrobazia geografica, no? È abbastanza intuibile. È come dire, ed è più interessante, anche più interessante, cioè sembrerebbe strano che Gesù, insomma, un messia, un supereroe come noi, come mediamente se lo immaginano i cristiani mediamente pensano che Gesù è poco più che Super Pippo vuole riposare, prende i discepoli, una nocciolina se li porta via. No, Gesù dice andiamo a riposare, troviamo un po' di fiato, fermiamoci un attimo, ci andiamo via, la barca, andiamo, prende parte, atterrano subito tutti, cioè non gli è riuscita. Ma quindi un altro successo, volevo dire, in realtà interessante, perché anche da qui Gesù impara. Questa è una cosa straordinaria. Gesù impara da quello che vede e anche da quello che gli succede, dagli inghippi, dagli intoppi, dagli inconvenienti. Qui sta cercando un po' di riposo, un po' di calma. Vede la folla sterminata e la guarda dall'alto con uno sguardo nuovo, come se la vedesse per la prima volta, e sente una grande compassione, perché dice erano come pecore senza pastore. Qui c'è uno squarcio sul mistero di Gesù, perché queste parole poi sono preziose, sono parole uniche. La compassione nel Vangelo è un verbo, di provare compassione è un verbo attribuito solo a Gesù, e nella Bibbia solo a lui. Sono le viscere di misericordia, sono il lato quasi uterino e materno di Dio, cioè il suo non poter restare distante dal dolore dell'uomo, dell'umanità. Queste le viscere di Dio sono quelle che si commuovono. E qui Gesù le sente dentro di sé, come se appunto in lui Dio si commuovesse. E poi l'altra immagine, come pecore senza pastore, qui è, qui c'è tutta la profezia. Gesù è profeta e vede come profeta. Ezechiele, Geremia, che avevano annunciato che appunto il popolo era stato tradito perché i suoi pastori l'avevano abbandonato, erano come dei mercenari, ma Dio aveva promesso: manderò un pastore, sarò io stesso pastore, manderò il Messia che sarà il loro pastore e non li abbandonerà. E Gesù non può abbandonare il popolo, non le può lasciare, anche se non ha respiro, anche se non ha da mangiare, tempo per sé. Perché è come preso dentro da questo senso della compassione, da queste viscere di misericordia di Dio. Ora, proprio qui si apre appunto uno l'apice della sua missione galileica, che è esattamente la moltiplicazione dei pani, la quale comincia di per sé con un aspetto che proprio non è. Gesù vede una folla immensa e si mette a parlare. Parla e arriva a sera. Sì, ma voglio dire, si sarà accorto che c'avevano fame? Qualcuno dice sì, tanto che è lui che se ne accorge. È quasi irritante, viene da dire: oh, Gesù, sono le folle con una fame disperata, lui si mette a predicare. In realtà qui c'è un legame profondo tra fame e parola. C'è bisogno di che cosa ha bisogno la folla? Di parole che diano senso. Guardate, anche oggi questo sarebbe bello riuscire a guardare anche il mondo di oggi con la stessa compassione. Di che cosa ha fatto? Certo, c'è molto bisogno, sono persone che fanno veramente fatica, ma vi assicuro che la cosa di cui più hanno fatto oggi di nuovo è il senso, è di parole che aprono un senso, che nutrono, perché ti fanno capire che puoi farcela, che la vita è pieno di speranza, che non sei solo. Poi certo hanno bisogno anche di pane, ma il pane nutre nella misura in cui è un pane che ti parla. Non è semplicemente, tu puoi riempire di cose le persone, ma non sono quelle che sono. È la relazione, non le cose. Anzi, le cose potrebbero addirittura offendere. C'è un modo di riempire gli altri di beni che ti offendono nella loro povertà. Quindi c'è uno stretto legame tra il pane e le parole. Ora, tutto il racconto inizialmente è descritto prima dalla parte dei discepoli. Per esempio, i discepoli vengono e dicono: oh, qua si fa tardi, il luogo è deserto, facciamo così, prende la folla, manda a casa, così c'è qualcuno che ciascuno possa trovare di che spazio. È perfettamente sensato, è un calcolo di buona, buona economia, calcolo delle possibilità e accettazione del mondo. Cosa possiamo fare? Niente. E dunque prendiamo le distanze. È come se non riuscissero a vedere diversamente, se non con una logica prettamente economica di calcolo, il calcolo delle probabilità. Ora, poi torna, la scena torna in mano dalla parte di Gesù, che prende la parola e dice: quanti panni avete? Anzi, dice: date voi stessi loro da mangiare. Come se dicesse questa frase, poi sapete, no? Si può leggere in un duplice senso: date voi da mangiare loro, date da mangiare voi, che appunto non hanno bisogno di altro, hanno bisogno di voi, non delle vostre cose. I discepoli continuano a percepire la cosa in senso economico, no? Non abbiamo risorse sufficienti, e dicono appunto, la risposta è: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane da loro da mangiare. E qui c'è una domanda interessante: su quanti pani avete? Andate a vedere. La prima cosa che fa fare Gesù ai discepoli è prendere contatto con la loro povertà. Li aveva mandati poveri, senza portare niente, quindi non si aspettava certo che avessero 200 denari. Se gli ha detto di andare da lui da mangiare e gli aveva mandati poveri, non saranno tornati più ricchi di prima. Il problema grosso è che i discepoli, noi facciamo fatica a fare i conti, a toccare, a prendere contatto con la nostra famiglia. Immaginiamo sempre che se fossimo più ricchi, se fossimo più forti, se fossimo più capaci, se fossimo più bravi, quanto bene, quanto interessante. No, Signore, non ci chiede di avere 200. Che cosa chiede? Chiede un'altra cosa. Chiede che si entri, si accetti la sproporzione come struttura. Lo dirà molto bene Luca nella sua invio. La messa è molta, gli operai sono pochi. Sarà sempre così. Non verrà mai il momento in cui avremo risorse sufficienti rispetto alle necessità, soldi bastevoli rispetto ai bisogni. Ma sarebbe proprio, come dire, la fine della missione. E dunque occorre accettare la sproporzione, sostenere la sproporzione, consegnarla a Gesù, riceverla dalle sue mani. È straordinario il gesto miracoloso. È questo, consegnare, ricevere, distribuire. Dentro qui avviene l'impossibile, avviene il miracolo. Ma bisogna fare questa cosa, tutte e tre questi movimenti: consegnare a Gesù tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo. Se lo teniamo noi e lo diamo a partire da noi stessi, vale niente, non serve a niente. Quello che siamo, quello che abbiamo di nostro, consegno, ricevo da lui. E dunque non dai una cosa tua, dai soltanto ciò che hai ricevuto. Se non hai ricevuto, non lo trattieni, non è più tuo. Paolo dice: che cosa avete che cosa avete che sia vostro o che non sia vostro? Tutto è ricevuto. Se tutto hai ricevuto, tu lo puoi dare. È un'altra economia dove i beni circolano. Qui c'è già geniale, è proprio un'altra logica economica. I beni non si trattengono, si fanno circolare. Se non circolano, non c'è. Chi viola, li rovina. Ma questo lo dicono anche gli economisti. Il denaro fermo è un denaro che perde valore. Solo quello che circola produce. Risparmia l'economia quando il denaro non circola. Ma questo vale dell'economia delle relazioni. Tutto ciò che è trattenuto muore, si perde. Perde di valore e scompare. Quello che circola si moltiplica. Questo è il mondo. Il miracolo di Gesù è il fatto che mette in moto una circolarità dei beni. Dopodiché la cosa è compiuta con grandi evocazioni simboliche, no? Da una parte è il deserto, questo è il nuovo deserto. Volevano cercare un nuovo deserto, questo è il deserto che fiorisce. E infatti Marco nota che era un prato verde, dove sono seduti gruppi di 50, come erano le tribù di Israele quando camminavano nel deserto, dove chiamavano Anna e del Fede. Questa è la prima grande vocazione. Ma poi c'è anche una sorta di quasi semplicità del gesto, ma Gesù è come un padre di famiglia che a cena, cioè noi facciamo questo, a cena noi ci troviamo a tavola, il po' che abbiamo, lo prendiamo, lo benediciamo Dio, cioè riconosciamo che è un dono, lo spezziamo, lo dichiariamo, noi facciamo piccolo. Quello che fa un padre di famiglia. E certamente ci sono le vocazioni di carattere eucaristico, perché sicuramente i discepoli, mentre ricordano questo miracolo che è uno dei fatti, come dire, più menzionati dai Vangeli, quindi ha sicuramente un fondamento storico, ma mentre lo ricordano non riescono a dirlo se non con le stesse parole con le quali nel tempo post-pasquale celebravano regolarmente la memoria della cena di Gesù. Che ovviamente non è in primo piano qui, ma perché questa è l'Eucaristia, cioè il luogo dove noi riposiamo, troviamo finalmente riposo con Gesù. Troviamo riposo con Gesù non perché prendiamo distanza dalle folle, ma nel nostro Eucaristia c'è posto per riposo. Guarda se non ci fosse. Le nostre Eucaristie non potranno mai diventare, come dire, cene selezionate dalla rota di Cristo. Mai. Perché la porta è aperta con tre chiedi, anche l'ultimo all'altro. Grazie a Dio. Perché i discepoli quando riposano così, stando con Gesù, che li educa e che attraverso loro stanno tutte le cose. Testo. Conclusione del testo del miracolo dei pani, in realtà è la traversata. Anche qua abbiamo il piccolo giallo, perché Gesù dice loro: andiamo, costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo per Bezzaida. Non ci arriveranno a Bezzaida se non al capitolo 8. Per tre capitoli vagano nel deserto come il popolo per 40 giorni, per 40 anni nel deserto, saranno proprio così. Giorni in cui errano in territorio della Decapoli, perché siamo fuori dalla Galilea, e Gesù piano soltanto con fatica li porterà a Bezzaida. Ancora una volta Gesù non sembra un grande condottiero, di quelli che sa dove si va. Cammina, ma i suoi discepoli sono difficili da portare, è un viaggio difficile così. Questa traversata così simbolica è veramente difficile, perché riuscire a convertire il cuore dei discepoli sarà forse il miracolo impossibile che Gesù compirà soltanto alla fine di un lungo tragitto. C'è un viaggio anche dei discepoli che qui comincia, li fa salire sulla barca e mentre loro partono Gesù finalmente congeda la folla, quindi crea le condizioni perché si crei lo stacco e il riposo per i discepoli e sale sul monte a pregare. Vedete che insistentemente c'è questo tema del ritiro di Gesù. A un certo punto c'è Gesù, vede la scena all'inizio raccontata da Gesù dal punto di vista di Gesù, che dalla riva vede i discepoli in difficoltà e dunque va verso di loro. La traduzione precisa è che Gesù voleva passare davanti a loro. dico che è precisa, più che oltrepassarli, voleva passare davanti, sì, anche oltrepassarli, ricordate che la citazione che qui c'è dietro è Esodo 33, cioè quando, Gesù, quando Dio si rivela a Mosè e gli dice mettiti in una roccia, io passerò davanti a te e tu mi vedrai solo di spalle. Dunque in un momento di difficoltà del profeta Mosè, Dio gli si rivela. Anche qua, in un momento di difficoltà, di paura, dei discepoli, Gesù si vuole rivelare a loro. E infatti gli dirà coraggio, sono io, che è il nome di Dio, io sono, è il nome con cui Dio si rivela a Mosè. Quindi qui Gesù intende avvicinarsi ai discepoli per rivelarsi. E Dio quando si rivela passa avanti a loro. Ora, proprio delle, questo è interessante, perché proprio nelle difficoltà Gesù si rivela, sarà anche questo punto, Gesù si rivela, certo si rivela nel miracolo della moltiplicazione, ma quello discepoli non lo capiscono, vuol dire esplicitamente, non avevano capito il fatto di Marco. Il luogo dove Gesù più peculiarmente si rivela sarà esattamente il momento dell'estrema prova di discepoli, dove non capiranno niente, non vedranno niente. Qui, come in Getsemani. Se vuoi cercare un posto dove Dio si rivela, dove Dio ti mostra, dove Dio passa e si rivela, sappi che sarà un po' turbolento, non sarà così semplice. Poi, a un certo punto, la scena è vista invece da parte dei discepoli, che vedono arrivare Gesù e lo scambiano per un fantasma. Qui c'è una duplice notazione. Da una parte si dice che provavano paura, dice così, vedendolo camminare sul mare pensavano, è un fantasma, e si misero a gridare. Erano rimasti tutti sconvolti, perché lo avevano visto. Tutti lo avevano visto. Quindi da una parte si sottolinea il realismo della visione, tutti l'avevano visto. Ma tutti sono presi dalla paura. La paura di un fantasma, cioè fantasma è come una proiezione. Io non so, credo di leggere bene dicendo che qui forse c'è la paura che del credente che dice ma ho capito bene o mi sto inventando tutto. Forse è una mia proiezione. Eppure l'ho visto, tutti l'hanno visto, ma anziché trovare fiducia sono spaventati, sono presi dalla paura. Ricordate che la paura è il vero contrario della fede. E allora Gesù si rivela, coraggio, sono io. Non abbiate paura. Vi ricordo, l'abbiamo già trovato nel capitolo 4, che in festa sedata non abbiate partire di paura. Sarà la parola che dirà anche l'angelo sulla tomba, non abbiate paura. Perché? Tutta la fede è attraversare la paura e uscire. Ma nota Marco, interessante, salì sulla barca, il vento cessò e dentro di sé erano fortemente preoccupati, c'è la meraviglia, ma una meraviglia che non sa ancora diventare fede, perché non avevano capito il fatto dei pani. Guardate, cioè quello che non avevano capito erano i pani. È proprio così, tanto che poco dopo, sapete che c'è la sequenza nel capitolo 8, se non sbaglio. È una citazione che spango sempre a fare. Quella in cui chiedono, avevano un solo pane? No, secondo me è prima, il capitolo 7. La devo trovare, l'ho già fatta altre volte. Sono dovuto tirare con i panni, la miseria. Porca miseria. Ecco qua, capito l'ottavo. Salgono sulla barca e avevano un solo pane. No? E Gesù dice: attenti agli ebbri dei farisei. Ma poi discutevano tra di loro perché non avevano un solo pane. È il pane che manca. Esattamente l'economia dei beni condivisi, della vita donata, della vita che quando è donata, anziché morire, vive, che il seme cade nella terra porta frutto. Questa cosa qui non l'ha capito. E Gesù, Perché discutete che non avete pane? Non avete ancora capito? Non comprendete? Avete il cuore impulito? Avete occhi che non vedete? Avete orecchie che non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato il pane per i 5.000? Il ministro 12, quando l'ho fatto per i sette pani per i 4.000? E disse 7, e disse no, non comprendete ancora? Mi dice, questo è il grande tema della seconda parte della Vangelo, l'incomprensione. Dice la durezza dell'uomo. Scena finale, Gesù arriva a Genesare, scende nella regione di Tiro.
No,
pagina, ecco qua. Giunse a Genesare e approdarono, scesi dalla barca e abbiamo il contrasto. I discepoli non capiscono i pani e sono pieni di paura. Arriva una grande folla, gli portano i malati, Gesù predica e a loro basta anche il lembo del mantello. A loro basta anche toccare il lembo, è come dire avere la speranza che è anche una briciola, come quella che poi nel capitolo 7, lo leggete da soli, nel capitolo 2, c'è la canna nera. Mi spiace non commentare per questo, perché ne sono innamorato. La canna nera è la straniera che ha capito Gesù. I discepoli sono a tavola, mangiano il pane e non capiscono. Se Gesù ha spezzato il pane per i figli, è venuto per il popolo di Israele e ha spezzato il pane per i suoi non hanno capito. Arriva la straniera, una donna cananea, sirofenice, si siede a tavola di Gesù e lo importuna dicendolo: maestro, mia figlia ha bisogno. E Gesù si rivolge e gli dice: ma cosa vuoi? Sono venuto per i figli della casa di Israele. Ma non è bene dare il pane del figlio ai cani. E lei dice: è vero, hai ragione. Ma anche i cani si nutrono delle briciole che cadono dal tavolo. Il lembo del mantello, gli basta la briciola. Questa è una fede straordinaria. E Gesù, che è venuto per i suoi figli, per i figli di Israele, scopre che i suoi figli non capiscono. Il popolo di Israele non ha capito. I suoi discepoli sono tardi, duri di cuore e non capisco. È una donna che la vediamo una grande. E gliela mostra, grande la donna. Ma la scena è qui e in qualche modo già allusa, perché a fronte della incomprensione dei discepoli sono i poveri, gli stranieri, i pagani, che gli basta anche essere toccare il lembo del mantello. Una prigione e allora finisce. Porta, rende possibile l'impossibile. Il contrasto tra fede e incredulità si fa sempre più serio nel Vangelo di Marco. Ti ho fatto quasi un'ora, dai. Immagino Tommaso era preoccupato che erano 53 versetti, stare da 56, stare dentro per me. Però gran bel capitolo. Osservazioni?
Io voglio sapere una cosa, perché i discepoli non
capiscono,
lui si era scelto come discepoli delle persone normali che facevano una vita normale, non avevano studiato, ma non ha capito niente, neanche i fatti.
Mi ripete la domanda.
Che avevano studiato, certo, e dovevano essere preparati.
Certo. Come mai Gesù sceglie persone che poi non capiscono, non sono preparate, non hanno studiato? Ma è esattamente questa la cosa interessante, cioè che, per primo sicuramente, capire il mistero di Gesù non dipende dal quoziente intellettivo, compresi quelli teologici, e scrivi a farisei, non se la cavano meno, è un altro. Ed è però vero, cioè, capire Gesù è un atto di fede, direi, lo capiscono i bambini e i poveri, cioè coloro, non tutti i poveri, non è che la povertà in sé sia, però la povertà è quella che ti permette di non avere tue sicurezze e che ti costringe nella vita a tirare. Cioè è la fede l'unico accesso per capire il contenuto, è fidarsi. cioè un bambino si tira, un povero che è costretto a chiedere, come un figlio chiede al padre, forse si tira di più. Allora, questi sono, non a caso questi sono quelli che istintivamente direi capiscono Gesù, hanno una fede. Poi c'è un secondo accesso di comprensione di Gesù, che è l'itinerario dei discepoli. Cioè, per capire Gesù devi fare un cammino, devi metterti alla sicurezza, stare dietro. E lì Gesù è un maestro piuttosto esigente, piuttosto severo. Dicevo, ai discepoli non ne perdonerà, insieme gli darà straordinaria perché appunto e comincia qui da questo capitolo, si prende qua di loro, li soccorre nel pericolo, li autorizza al riposo, fa di loro uno strumento della sua missione, del suo miracolo, perché non poteva fare lui il miracolo dicendo ciao, questi non capiscono niente, faccio io quale gesto, ragazzi, fare per tutti. No, non è questo. Gesù, quel miracolo non si capisce bene se l'ha fatto per i discepoli o per le folle. O forse l'ha fatto per le folle attraverso i discepoli, e lo ha fatto alle folle per guarire i discepoli. È così, come fa Gesù con noi. Non fa i miracoli senza di noi, per aprirci la testa. E perché gli uomini possano attraverso di noi sentire la sua misericordia, così che Gesù opera ancora oggi. Quindi, allora c'è questo itinerario per capire Gesù proprio nei discepoli, che comincia esattamente con la loro incredulità, che è interessante secondo me, perché anche noi, se vogliamo, se ci riconosciamo chiamati a un discepolato, dovremmo seriamente cominciare dalla nostra incredulità, la nostra fatica, che anziché essere un ostacolo, la scusa con cui diciamo ma io sono una fede fragile, e che ti pensavi che quegli altri fossero invece dei mostri, ma no, anzi il Vangelo ce li mostra in tutta la loro fragilità, e quindi te puoi benissimo, se sei fragile sei perfetto, sei esattamente il prototipo di quello che ti succederà. Non è la fragilità o la nostra incomprensione o la nostra fatica a capire, no, quello è la porta di accesso che ti dice che mettici dietro, sei, lasciati stare, lasciati portare da Gesù, sei, la fiducia ti porterà dove tu non vorrai, ma ti porterà.
Anche i santi hanno dovuto camminare molto per trovare la strada, anche ho trovato anche buio molte volte, non riuscivano più a uscire.
È interessante, anche Gesù lo vediamo, come dire, in cerca della sua strada, non è così chiaro in questo momento, anzi direi che il progetto stesso appare abbastanza incerto, però Gesù di questo non si scoraggia, si ritira in preghiera, chiede dunque istruzioni al padre, ripensa, medita, riascolta le scritture, le storie di Giovanni, gli fanno compagnia e poi prosegue, si lascia istruire da quello che gli cambia. E anche i discepoli non è chiaro dove li porterà, sembrano come vagare in giro per la Decapoli, e però alla fine arriverà un punto cruciale. E io credo che sia così la nostra vita, non procediamo a tentoni, non so voi, ma io non è che è molto chiaro come si fa il pacco?
Proviamo. Antonio, ma allora Gesù non sapeva la sua strada, come non la sappiamo noi. Non era figlio di Dio.
Cosa vuol dire? Quello lì è il punto. Cosa Gesù sapeva e cosa non sapeva. Certo sapeva l'amore del Padre. Questa cosa la sapeva, cioè c'è un legame con il Padre che Gesù sa nella forma più profonda e più intima e che non perde mai, questa è la bufala. Poi altre cose che sa. Sa che ha un'investitura. Tu sei il figlio, i te mi sono compiaciuto. Beh, lì c'è una missione. Quindi si sente di avere una missione, annunciare il regno di Dio, la vittoria sul male. Quindi molte cose le sa. Come? Dove andrà a finire? Come giungerà a compimento? E questo lo scopre. Lo scopre come tutti gli uomini, appunto, perché è pienamente uomo. Non è che il suo sapere oscuri la propria umanità, anzi, gliela fa vivere in pienezza. Vive pienamente il suo sapersi figlio da uomo, perché altrimenti noi trasformiamo Gesù in superuomo. Sa già tutto? Sa già. Sì, è vero, lì dietro c'erano i pericoli, ma lui le sapeva. Sì, è morto, sapeva che risorgeva. Questa è la penalizzazione. Ma chi è? Ma cosa ci facciamo di Gesù così? Ma che Gesù è?
È un'eresia.
È un'eresia, il concettismo.
Quello che ci ha passato. Però.
Sì, sì. Ma ricordate anche il primo incontro che era Moscatelli, che insisteva sul tema della fede di Gesù. Che Gesù si è dovuto fidare. Ha dovuto imparare a fidarsi. La predica di Natale l'ha fatta su questa cosa qua, non so se vi ricordate. La fede di Gesù. Anche Gesù da piccolo ha dovuto imparare a fidarsi. E ha potuto imparare a fidarsi perché qualcuno lo ha voluto.
Ma non è che voglia difendere i discepoli, però mi sono messa un po' nei loro panni. E ho detto, ma forse un personaggio così che mi guarisca gli ammalati non lo trovo così superficie. Ma cavoli che cammina sull'acqua e che mi moltiplica il pane davanti agli occhi, effettivamente mi toglie. Lascia molto più esternata. Per cui si diceva che loro avevano ancora indubito perché non avevano capito la storia del pane e del quarto che camminava sull'acqua. Mentre quando ha compiuto la traversata, tutti lì dicevano lo riconosciamo e cominciano a portargli malati. E certo, perché non avevano mica visto però che camminava sull'acqua. Perché, cioè voglio dire, sì, a mio avviso, una, non so, penso, se diceva una persona normale, ma insomma è più stupefacente quella parte lì che quell'altra.
Io direi, adesso non so se ho capito bene la domanda, ma la troverai così. Il miracolo ha sempre due facce. C'è un versante, puoi dire, stupefacente, chiamiamolo così, no? Un po' dare effetti speciali. C'è qualcosa che colpisce per il suo carattere particolarmente eclatante, fuori dall'ordinario. Ora, questo è l'aspetto che pure ci sta, perché appunto Dio fa cose straordinarie e le fa normalmente, tutte così, no? Però, questo è l'aspetto più rischioso del miracolo, perché induce appunto a pensare di Dio nella forma della potenza, no? Tanto che questo sarà esattamente il profilo che Gesù piano piano inesorabilmente farà, metterà la sordina e smetterà di correre. Mentre invece c'è un lato dei miracoli che è altrettanto sorprendente, direi quasi interiormente ancora più folcorante, che è il senso che gli appare, cioè il senso che gli appare nel miracolo dei pani. Tu capisci un altro modo di vivere, un'altra logica che è veramente capace di cambiare il mondo, no? E questa cosa qua, secondo me è il lato del miracolo che perdurerà per sempre. Cioè c'è una potenza di Dio in opera, la quale piano piano si sposerà sempre di più non con la potenza esteriore dei segni del catà, ma paradossalmente con la fragilità di un Gesù che addirittura si lascerà morire. Ve lo dico con le parole di Paolo, che nella seconda lettera ai Corinzi a un certo punto dice: perché restassi umile, Dio gli ha messo un fungo nella carne. Per tre volte ho chiesto a Dio che me la togliesse, come chiama la passione, no? Gesù che tre volte chiede e passa la verità, ma Dio mi ha risposto: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. La potenza di Dio si manifesta in maniera ancora più forte nella debolezza, nella fragilità. Allora forse vuol dire che i miracoli più grandi Dio li compie con le cose fragili, con le cose da niente. Per questo, in qualche modo, il miracolo più eclatante, che è la moltiplicazione dei pani, sarà anche lui. Poi Gesù basta.
Non è sembrato una magia. Cioè,
guarire perché rischiava
un miracolo, ma per moltiplicare i pani sembra mai.
Rischiava di cadere sul versante della magia. Tanto che, non lo dice Marco, ma lo dice Giovanni, la gente lo insegue per farlo rapido. E Gesù scappa. È come dire, qua, ho trovato la soluzione.
Però se avessi guarito solo i malati non sarebbe stato un
Non è così che possiamo rispondere. Possiamo dire che i miracoli, cioè, non credo che ci sia da prendere come una distinzione miracoli, cioè i miracoli sono come un segno che procede fino a un suo punto acme e poi piano piano però viene come contenuto, perché appunto la potenza di Dio, che certamente, di cui certamente i miracoli sono un segno, si manifesta, come dice Lutero, sub contrario. La gloria di Dio si manifesta nel suo contrario, cioè nel suo nascondimento, nella croce. Quello sarà il segno, inequivocabile. Tutti gli altri segni sono equivocabili. Quello è inequivocabile. Ah, prima, sì.
Volevo confermare un po' quello che avevi detto tu prima. In un gruppo, c'è anche la Franca qui che era presente, quando io avevo accennato al fatto che Gesù pregava perché aveva bisogno di questo colloquio diretto col Padre per capire cosa doveva fare, ho sollevato qualche perplessità in qualcuno.
Sì.
Che diceva come, ma lui sapeva già, sapeva la scienza infusa, così detta, no? E insomma, non so se poi si sono persuasi del fatto che
capisco, perché questo qui un po' rompe con uno stereotipo, però il dato di Gesù che prega è fortissimo nel Vangelo. Se poi prendiamo Luca, cioè Gesù prega, non era una finta, non è che facesse il santino e così dopo noi sappiamo che dobbiamo pregare. Aveva bisogno di chiamare. E la preghiera che ci, poi la vedremo nell'ultima parte, no? Quando Gesù prega nell'orto, quella è la grande preghiera di Gesù, no? Che è una preghiera straordinaria, no? Padre, sì, da me questa carne, questa è la preghiera di Gesù. Vorrei addirittura dire che la preghiera non è un atto di cui noi siamo capaci. Noi non siamo capaci. Sostanzialmente noi non siamo capaci di pregare. L'unico capace di pregare è Gesù. Casomai noi cerchiamo di star lì. Ecco, io amo dire così, abitare lo spazio della preghiera di Gesù. A volte svegli, a volte distratti, distrutti, come dicevo, che dormiamo. Questo si può sempre dormire in chiesa. E la croce che va bene, si va a dormire, a riposare, e poi in chiesa si può dormire. L'importante è che stai lì, Gesù prega e te sei nella preghiera di Gesù. Basta. Perché la preghiera è qualcosa di. Beh. Quando Gesù e capisce cos'è la sua preghiera, intuire la vocazione, stare attaccato al Padre, affidarsi a Lui, benedirlo, benedire per tutte le cose che ci ha dato, come fa qui, che benedice il Padre, chiedere che passi il calice, di non abbandonarci nella tentazione. Ecco. Però quando Gesù per sapere cos'è la preghiera, mica. Perché per il resto procediamo tentoni. Non so voi. L'ultima domanda.
Sì, mi pare di ripetere che.
Stasera fa caldo però.
Sì. Quando mi dice essi pensando, essi vedendo a camminare sul mare, pensano e non pensano. Io ho fatto questo riferimento nel senso. Tocca anche a noi, di dire subito a me perché parlo personalmente, certe, in certe occasioni, in certe situazioni, quando non comprendiamo, abbiamo in condizioni di comprendere, non si vogliono, ma diciamo in condizioni di comprendere. Pensiamo che ciò che ci viene, che vorremmo sentirci dire dal nostro dire non viene detto, o la situazione o l'azione o quello che ci viene recepito e capito, è in contrasto con quanto invece dovrebbe essere il messaggio che volete mandare. Questo passaggio cerca e vede anche le nostre condizioni in certi momenti che ci rivolgiamo a Dio per chiedere qualcosa che ci comporti nel nostro credere e nella nostra fede.
È un mito, appunti, fa delle costruzioni di frasi unico, però penso, spero di aver capito.
È vero.
Penso di sì. Cioè,
io
è un fantasma, questa domanda qua, ho capito o mi sono costruito io? Ho capito esattamente quello che lui è e vuol dirmi, vedendo vicino, ma tutto l'illuso. Ma questa è la grande domanda. Non è la grande domanda rispetto a Dio. Che, ma se fosse tutta, no, che ci siamo costruiti? Domanda pertinente. Ce la sono fatta i discepoli, ce la facciamo. Però se mi dicono, no, l'abbiamo visto tutti. Quindi già dovremmo giustificare un fantasma collettivo. Si può giustificare anche quello, per carità. Però è interessante la formulazione dell'obiezione del dubbio che un po' si affaccia dentro il cuore dei discepoli ha la forma di quella domanda lì che a volte te l'avranno fatta. No. E ci si sono inventati tutti i discepoli? E noi siamo vittime di un'allucinazione collettiva? Non è possibile. La domanda è pertinente, c'è scritta che nei Vangeli la possiamo fare, ce la possiamo sentire anche noi dentro e non dobbiamo spaventarci di questa domanda. Però, perché tutti l'hanno visto. Quindi, dall'altra parte c'è anche un certo realismo. Ci sono delle cose che non è facile proprio dire ce la siamo inventata, perché tutta una serie di argomentazioni che possono avere una consistenza, cosa possibile. Quattro pescatori del cavolo si siano inventati una cosa così magistrale, una roba così, ma chi poteva
e facendo così spesso brutta figura
di sé una pessima pubblicità, ma chiunque raccontasse questa cosa inventandosela quantomeno cercherebbe di preservare se stesso. Vedete che sono anche abbastanza brava ragazza qua. Geniale. Allora dice, sì, ecco, potrebbe essere, però è un po' non è così facile da ridurre a un fantasma. Resiste. È un fantasma. Forse potrebbe anche essere un fantasma, però ti viene il corpo e tu ti lo muovi. Allora forse non è un fantasma. La domanda continua.
Allora siamo veramente sconvolti in questo caso quando vede una roba.
E infatti,
allora rimaniamo sconvolti.
Infatti ci sta bene anche un po' di fatica, credo. Non mi dispiacerebbe se i parrocchiani della mia parrocchia conoscessero che anche si fa un po' fatica, credo. Non è che una roba così che ti viene spontanea e con. Si fa anche la nostra bella fatica. E Gesù sa che la luce del regno ha bisogno di uomini e donne che fanno fatica a credere. Perché se fanno fatica a credere comprenderanno la fatica di credere degli altri. Se invece credono con quella fede lì un po' entusiasta, che vedono sempre e dappertutto Dio, la Madonna e il miracolo, e dopo gli altri che non lo vedono dicono, beh, ma allora vabbè, tu sei fortunato, c'è la tua fede, io invece faccio fatica. Invece noi dico, so, tu fai fatica, ma guarda che non so, io la fatica. La fatica, credo, è parte della fede. È l'itinerario dei discepoli. Passa di lì, dalla lotta tra fede e incredulità. Sì, sì, l'ultima volta. Sì, ricordo.
Quello che mi ha colpito è che finalmente viene fuori la parola
compassione. Il suo intimo poi. E poi mi piace molto in questo capitolo anche questa, direi, questa tenerezza per il discepolo. Mi vuole proprio bene sti qua. Tontoloni come Enzo Bianchi, c'è un racconto bellissimo ai bambini, grafica ai banchetti, in cui racconta i bambini non cresti agi, e gli dice che erano sempre un po' tonto, tontoloni, non credo niente, e così che era tutta su, però è proprio così. E Gesù non si arrabbia, si prende cura, gli va incontro, si manifesta, li nutre, li usa, li fa partecipi. Mi sembra che dopo diventerà anche un po' severo con i discepoli, non preoccupatevi, arrivano anche le regnate. Ma per adesso se li coccola un po', se ne prende cura. E va bene così, speriamo che ce ne vada un po' per noi. Buonanotte. Grazie.